ascoltando ora il canto, che è un'invocazione allo spirito, ho pensato al fatto che prima, per poter donare lo spirito a tutti noi, il Signore di Dio, dobbiamo mettere lo spirito che ha voluto dire per lui per la chiesa della vita, la morte sulla croce, solo da lì che è potuto scaturire la potenza di dono per noi tutti, per la nostra salvezza e per il perdono dei nostri peccati.
Testo di Marco, mi piaceva sempre, mi colpì sempre che questa affermazione di Centurione, che pare un'affermazione molto pura, di sceva tanti carti magisti, Matteo e Luca, portano, per esempio, la terra trema, segni dei tempi, che il tempo che c'è un segnale preoccupante per queste terremoto. E se il centurione Marco, sempre molto secco, ha di una semana di fede molto grande. Questo centurione ha un'azione molto forte, era ispirato lì, quindi veramente era mente figlio di Dio. Questo centurione, quindi romano, pagano, come avendo visto ora il centurione, ha visto si converte, però fa un'azione molto di fede, grande, pare. Quindi forse è il primo convertito, primo vittima buona del Signore, che quando ha la sua fede, la sua morte, lo trasforma, o lo salva ancora da questa sua incredulità. Mi parlo di una fede pura il centurione. Il centurione è romano, fate le sciocchezze fino a questo momento, quindi mi sembra che adesso una bella affermazione di Marco è molto importante.
C'è questo verbo ispirare che è molto ricco, nel senso che ha una densità particolare, come se dicesse lasciò partire lo spirito, come cioè se ce l'avesse in sé e lo lasciasse partire. È una cosa che da questo momento viene liberata ed esce da lui. Poi mi aveva colpito una cosa, io direi secondaria, però che mi dedica ben due versetti, è una cosa singolarissima, per questo episodio di quello che si mette a correre per andare a prendere dell'aceto in una spugna, lo fissa su una canna, gli dà da bere, pare di capire che beve. Mentre non aveva voluto la birra, dicendo questo tizio, aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Cioè, in un contesto in cui, come si era notato anche i giorni scorsi, non c'è il minimo segno di misericordia, di compassione, c'è uno che gli fa un gesto di compassione, ma non perché ha compassione, ma perché vuole che viva ancora qualche minuto per vedere se viene lì a liberarlo. È una cosa che ha, non so se ho capito male, anche del grottesco, e che comunque dimostra che lui dice una cosa, il grido in ebraico che invoca Dio, e l'altro capisce che chiama Elia, quindi Gesù, non capito neanche lì in quel momento, cioè si genera un equivoco un po' ridicolo anche, visto da un certo punto di vista, a peggiorare naturalmente la sua condizione di persona completamente abbandonata e non compresa.
Questo grido di Gesù è rimasto molto dentro, per due volte viene detto, perché ha cominciato e poi anche dopo, l'ultimo, insomma, il versetto 37. Non so, mi sembrava anche un grido che volesse far arrivare tutti, perché appunto è il momento ormai arrivato, perché è lunghissimo, non so, mi è sembrato tutto molto lungo dalla sera prima e tutti i passaggi che ci sono stati e quindi poi sulla croce, sono ore e ore che è sulla croce, e questo grido mi sembra che sia anche, sì, rivolta al Padre, che dice queste parole del Salmo, ma anche vorrei arrivare a tutti quelli che hanno bisogno proprio di questa, di questo che lui sta ora donando con la sua morte, la vera vita, la vittoria sulla morte, la vittoria sul demonio, insomma tutto. E quindi mi sembrava anche la seconda volta che grida, sarà che dovesse arrivare questa voce a tutti noi e a tutti quelli che non se l'aspettano neanche, questo forte grido, il grido di uno che sta morendo e muore per amore. E amore di tutti.
Anch'io sono stato colpito dal versetto di questa persona che corre e dà da bere, pensando che ci sia un misto di misericordia, di curiosità e di irrisione. Tanto la misericordia perché il zuppo all'aceto, che era la bevanda che usavano un pochettino diluito con acqua, serviva ai soldati per dissetarsi, quindi era sotto questo aspetto un gesto di misericordia. Curiosità e quell'altro, aspettare, vedere se viene Elia a farlo scendere, chiaramente c'è della derisione per questo. E questo mi faceva pensare che io, credo anche noi tutti, siamo un impasto di queste cose, siamo un impasto di bene, di male, di misericordia, di irrisione, di condanna nei confronti dell'altro. E quindi credo che questa persona sia proprio, parlo per me, sia proprio il mio sosia.
Rispondo solo una cosa banale, ma cioè, poi non saprei cosa dire. I grida di Gesù sono due, no? Perché, perché il primo dice gridò, ovviamente. Secondo veramente non dice che grida, parla. Parla di queste grandi voci, però è meglio dire che le grandi voci sono due. Il primo è un grido, e mi pare che sia rivolto al Padre. E, però lo grida è così in modo che lo sento anche. E il secondo è una voce grande che lui lascia. Lasci uscire, lasciare. E il quando si parla della dell'unione si possono notare due cose. Una cosa stare di Fognia, è colpito che perché si potrebbe togliere il centro di Ode, che si trovava accanto a lui, avendo visto che aggiunge di fronte, che di solito ha un significato ostile per di fronte, però. Qui invece è proprio lui che proprio per questa viene colpito, da, lo dice esplicitamente, avendo visto spirare, cioè avendo sentito questo secondo grido, fa questa confessione di fede. Il Vangelo ci dice il percorso di fede che lui fa. Però mi viene a pensare che questo grido del Signore, che in quel momento sulla croce, ma poi una volta è partito, perché è uscito da lui, poi gira, come si dice, anche nel mondo, insomma, è quello che è un grande richiamo alla conversione.
Aggiungo alle cose che sono state dette un pensiero sul fatto della morte, che per fortuna che c'è in questo caso, cioè perché pone fine a questo giudizio e quindi c'è una fine. È chiaro che Gesù la interpreta in una certa maniera. Se me colpiva come fino all'ultimo c'è il fraintendimento e c'è la non accettazione. Anche oggi, appunto, questi non capiscono che cosa dice Gesù, che cita un versetto della scrittura, lo fraintendono e lo usano per fare un'altra cosa. E quindi c'è il rifiuto totale. E anche il centurione, che non appartiene al popolo ebraico, per me non si dice questo, essendo un centurione, anche il centurione lo riconosce come figlio di Dio dopo che Gesù è morto, cioè Gesù deve morire. Finalmente è il primo che tra gli uomini riconosce la divinità di Gesù, vedendolo morire così. Però non è proprio tra gli uomini, però c'è questo aspetto invece che quello che è la creazione, non so, quello invece si prepara e sembra invece accordarsi al momento, quindi queste tenebre che per queste tre ore coprono la terra, questo buio, invece sembra accordarsi alla gravità e alla solennità del momento. Non solo, ma poi appunto anche questo velo del Tempio partecipa, e l'ho messo in parallelo, anche se non è lo stesso verbo, al gesto stolto del sommo sacerdote che si strappa le vesti quando Gesù gli risponde, e quindi accusandolo di bestemmia, si straccia le vesti, e qua invece il Tempio si... il velo del Tempio si divide quando Gesù muore. Ho pensato, mi è venuto in mente quando nel Vangelo di Luca i farisei vanno a dire a Gesù che di rimproverare i suoi discepoli perché nell'accoglierlo a Gerusalemme lo hanno osannato come re. Allora Gesù gli risponde: se taceranno questi, parleranno le pietre. E qui ecco, mi sembrava che ci fosse la partecipazione all'interno di quel luogo per eccellenza, l'unico luogo della presenza di Dio, di il Dio di Israele, ecco, c'è una partecipazione a questa morte grave e solenne di Gesù, che muore in totale solitudine.